Prova, prova, mi senti? Sì, funziona tutto. Siamo davanti alla parola di Dio e la parola di Dio nelle ultime settimane ci sta accompagnando in un cammino di approfondimento, di scoperta sui temi della grazia di Dio. Cos'è la grazia di Dio? Qual è l'impatto che la grazia di Dio ha nella nostra vita? Cosa significa per ognuno di noi essere toccati, segnati dalla grazia del Signore? E oggi approfondiremo proprio questo aspetto. Cosa vuol dire che un cristiano, che una persona che ha conosciuto il Signore, è salvato per grazia? Ora, fatemi dire alcune premesse di metodo. Noi stiamo affrontando dei temi che sono centrali nella conoscenza, nella vita dottrinale di una comunità. Questi temi sono davvero importanti, perché non si può permettere, non possiamo permetterci ambiguità o confusione su questi temi, per cui stiamo approfondendo, stiamo facendo un cammino di, come dire, assieme dove possiamo focalizzare meglio alcuni aspetti. Ora, quando si parla di questi temi, bisogna, secondo me, avere un metodo che sia in qualche modo il metodo biblicamente più corretto. Io vorrei condividerlo con voi, qual è questo metodo che secondo me dovremmo accogliere anche quando affrontiamo questi temi. Allora, intanto dobbiamo partire, ci sono alcune cose che vorrei segnalare. La prima cosa che vorrei dire è che ci sono tre strade che non dobbiamo mai percorrere come cristiani e come Chiesa. La prima strada è quella di andare contro le nostre convinzioni. Quella di andare contro le convinzioni che la parola di Dio ci dà. Paolo dice in modo molto chiaro questo: non possiamo ricercare l'unità o le relazioni compromettendo le nostre convinzioni. Romani 14, 15, ognuno segua la propria convinzione. Questo deve essere un principio di chiarezza e di franchezza che deve accompagnarci fino in fondo. Ma non solo dobbiamo essere coerenti con le nostre convinzioni, molte volte sapete cosa succede? Che per il piacere dello stare assieme, per la comodità di non affrontare certe questioni, si escludono altre e quindi si ignorano le convinzioni, si fa finta che quelle convinzioni fossero secondarie o non importanti. Non funziona così. La parola di Dio ci chiama a essere molto chiari riguardo le nostre convinzioni e a seguirle fino in fondo. Secondo metodo, secondo punto che dovremmo guardare, secondo me, con attenzione, è proprio questo. Che non possiamo ricercare, non possiamo evitare di parlare di cose dottrinali per motivi prudenziali. Spesso nell'immagine cristiana, nell'immaginario cristiano, c'è un po' questa idea. Non parliamo mai di cose dottrinali perché la dottrina divide. Ora, questo approccio è un approccio, secondo me, e anche se, è a mio parere, secondo la scrittura, che non fa onore alla verità. La verità è importante. Quando Gesù parla, quando prega per i suoi discepoli, l'ultima preghiera, non dice santificali nelle buone relazioni, santificali nella bella compagnia, dice santificali nella verità. Non c'è santificazione senza verità, non c'è discepolato senza verità, non c'è conoscenza di Dio. Se noi non ci confrontiamo con la verità della parola di Dio, la verità è importante, non possiamo ignorare la verità o manipolarla per comodità. Uno slogan che si sente spesso è questo: la missione unisce, la dottrina divide. Io non ho mai sentito una stupidaggine così grande. Ma se cosa vai a raccontare se non hai la chiarezza della verità? Cosa vai ad annunciare al mondo se il Vangelo per te non è una cosa chiara, definita? La dottrina è importante. E noi vogliamo essere una comunità locale che non con arroganza, ma vuole essere accompagnata, segnata da una posizione, da una consapevolezza teologica, dottrinale forte. La terza cosa che non dobbiamo intraprendere è quella di confondere le cose primarie con le cose secondarie. Dobbiamo capire che nella scrittura ci sono cose primarie e cose secondarie. Paolo lo dice, prima, in 1 Corinzi 15:3, per prima cosa vi trasmetto questo. Ora, questa distinzione non è importante. Guardate, amici, fratelli, nella prospettiva biblica tutto è importante, ma ci sono alcune cose che sono necessarie. Tu non puoi definirti un credente se non riconosci, se non credi che Gesù ritornerà, perché questa è una verità chiaramente insegnata nella Scrittura. Se tu non credi nella Trinità, non sei un credente, non sei un cristiano. Se tu non riconosci la centralità dell'opera della croce, non puoi confessare te stesso o proclamarti credente. Certe cose sono, non sono importanti, sono necessarie. Ma ci sono nella Bibbia però alcune cose che sono importanti, sulle quali si può discutere. E allora noi, quando affrontiamo certi temi che sono importanti, ma sulle quali in qualche modo c'è un grado di apertura, di discussione, dobbiamo affrontarlo con umiltà, con chiarezza, onorando la verità. E ricordandoci sempre che Gesù è la verità, non il nostro sistema di pensiero. Questo è un po' il metodo, amici. Il metodo che secondo me dobbiamo seguire quando parliamo di queste cose. Ritorniamo al tema di oggi, la grazia di Dio. E lo faremo partendo da Efesi 2:8, e lo faremo in tre tappe che in qualche modo possono aiutarci. La prima tappa sarà, scopriremo un po' la centralità del dono di Dio, vedremo un esempio storico e le conseguenze di questo. La centralità del dono di Dio. Ora, qualche anno fa, l'anno scorso, Mancini, che è un filosofo, insegna a Milano, uno degli osservatori più attenti della società nel nostro paese, ha scritto un libro, il cui titolo è La logica del dono. E in questo libro lui dice che quello che si sta mancando, che in qualche modo si segnala con preoccupazione nella società contemporanea occidentale, è la perdita di questa prospettiva del dono. Stiamo facendo in modo che il mercato vada a dettare legge su tutti gli ambiti della vita. Esempio, nelle relazioni non c'è più la libertà del dono, del donarsi all'altro, per cui il matrimonio non diventa più uno scambio reciproco di doni, l'uno che si dona all'altro, ma diventa una sorta di contratto. Ora, questo fa diventare mercato delle relazioni fondate sul dono ha delle conseguenze molto disastrose, perché il contratto, se non ti va bene quello che fa la controparte, lo puoi in qualche modo interrompere senza nessun problema. La logica del dono nell'amicizia è fondamentale. Non esiste una relazione di amicizia se non c'è questa profonda reciprocità del dono l'uno, della fiducia l'uno verso l'altro. Buona parte delle belle cose della società occidentale sono fondate a questa logica, alla logica del dono, della gratuità. Stiamo perdendo però questo, lui dice Mancini, che non è un credente, e dice invece stiamo sostituendo il dono col mercato e con le controprestazioni. Io pretendo che tu mi fai qualcosa. Amici, questa immagine sta succedendo anche nella fede cristiana. Il cristianesimo nasce, il Vangelo è centrato su un dono, sul dono della vita che Gesù ha fatto per noi. Il Vangelo è nato e è costruito attorno a questa verità centrale. Noi non siamo in qualche modo, quello che ci dice il Vangelo è che quello che io e te siamo, quello che conta nella nostra vita davvero, non è la tua professione, non è il tuo status sociale, non sono le tue relazioni, non è la tua volontà, la tua intelligenza, no, non è la tua determinazione, quello che tu puoi fare da solo, il tuo successo nella vita, no, quello che conta nella vita davvero, nella vita di un credente, è il dono di Dio in Gesù Cristo. La grazia è per tutti. Non puoi essere un credente e ignorare la bellezza, la straordinaria forza della grazia di Dio nella tua vita, la gratuità di Dio nei tuoi confronti. Sapete cosa c'è invece attorno a noi? C'è una società che ti dice questo: la grazia è per i deboli. Il dono è per le persone che in qualche modo non ce la fanno con le proprie forze. Tu invece devi farcela con le tue forze, devi impegnarti, devi fare tutto per raggiungere degli obiettivi predeterminati, devi essere un imprenditore di te stesso, devi sforzarti il più possibile, considera quello che fai. No, la grazia, queste cose sono, no, sono per le persone che davvero non ce la fanno, sono per quelli di serie B, per i deboli, per gli ultimi. E si crea, anche nei cristiani, una grande confusione. E inizia a svilupparsi un atteggiamento di questo tipo. Il Vangelo sì, più qualcosa. Il Vangelo sì, ma ci vuole qualcos'altro. Ci vogliono delle riunioni particolari per far vivere questo Vangelo nella mia vita. Ci vogliono delle pratiche particolari perché questo Vangelo funzioni nella mia vita. Ci vuole un cappello particolare perché il Vangelo sia davvero quello che io dico. Vangelo più qualcosa. La grazia non diventa più sufficiente. Ora, vogliamo salvarci da soli perché siamo naturalmente fatti così. Io e te, per default, siamo persone che vorrebbero salvarsi da soli. E spesso, quando anche accogliamo il Vangelo, la logica della grazia ci è talmente contro la nostra volontà, la nostra naturalità, che in qualche modo dobbiamo aggiungere qualcosa alla grazia del Vangelo. Dobbiamo fare in modo che il Vangelo non sia tutto, il Vangelo è più qualcosa. Alcune chiese incominciano a strutturarsi, no, in modo il Vangelo, più un insieme di regole. Guai, se tu non rispetti le regole, non sei un credente. Vangelo più battesimo, Vangelo più sacramenti, Vangelo più vestirsi in un certo modo, Vangelo più fare delle cose, Vangelo più un certo linguaggio, Vangelo più certe preghiere, Vangelo più certo... No! No! La grazia di Dio è sufficiente, completamente. Vogliamo salvarci... Ora guarda le cose, guarda la tua vita. Guardiamoci sinceramente. Le cose più importanti della nostra vita non le abbiamo meritate. È un dono. La bellezza della nostra vita, le cose che rendono davvero belle la nostra vita, sono sostenuti dalla potenza di Dio, sono doni. Sono davvero generosi doni di Dio. Non sono cose che io e te abbiamo raggiunto. Guarda la bellezza della la bontà della tua famiglia, la bellezza dei tuoi figli. Quello che c'è attorno a te, le hai conquistate queste cose? La bellezza della parola di Dio, la grandezza del Vangelo, sono cose che hai meritato? No, sono doni. Giacomo 1,17 ci dice che ogni dono buono, ogni cosa buona nella vita è un dono di Dio. Ogni. Vai in un museo e scopri la bellezza di un'opera d'arte, no? Sei lì quasi in estasi. È un dono di Dio. Le hai meritate? Hai meritato quella cosa? La bellezza dell'amicizia? Di alcuni sentimenti? No! Purtroppo noi dimentichiamo questo. E diventiamo come Giona. E Giona si è reso conto di questo, sapete, non quando Dio ha parlato con lui, quando lui era sulla nave, quando discuteva con Dio. Giona si è reso conto di questo dentro la pancia del pesce, nel ventre del pesce. Quando è stato costretto, con le spalle al muro. E Giona 2, versetto 9, c'è la più bella confessione che Giona abbia mai fatto nella sua vita. La salvezza appartiene al Signore. E non l'ha fatta sul pulpito, non l'ha fatta su un piedistallo, l'ha fatta dentro la pancia del ventre in un momento di estrema disperazione. Si è reso conto che non ce la fa da solo, che la vita è un dono, che la salvezza appartiene al Signore. Io ti vorrei invitare ognuno di noi questa mattina a fare proprio la logica del dono di Dio. Perché se tu vivi questa gratuità di Dio nella tua vita, cambia ogni cosa. Prima Corinzi 4, verso 7. Prendetelo con me. Paolo è una cosa che dovremmo avere, secondo me, spesso ben davanti. Prima Corinzi 4, verso 7, Paolo dice, parla di problemi simili a una comunità piena di cose che in qualche modo rischiava di dimenticarsi alcune verità importanti. E prima Corinzi 4, verso 7, Paolo dice, guarda davvero, guardate alla vostra vita e ditemi alcune cose. Cos'è che ti distingue dagli altri? Dimmi cos'è che ti rende diverso? Cos'è che hai nella tua vita che non hai ricevuto? E se hai ricevuto qualcosa, perdono, perché ti vanti? Cos'è che ti rende diverso? È perché sei migliore di altre persone? Perché sei di una qualità diversa? No. Quello che tu sei, ciò che ti rende diverso dagli altri, è perché Dio ti ha donato delle cose speciali. È il dono di Dio che ti rende diverso. E se il dono di Dio, se la sua grazia ti rende diverso, ci rende diversi gli uni dagli altri, chi siamo io e te? Chi siamo io e te per vantarci di quello che siamo? È merito nostro? No. Israele, nell'Antico Testamento, pensava qualcosa di questo tipo. Pensava, noi siamo il popolo eletto, perché sicuramente Dio avrà trovato in noi qualcosa di speciale. Sicuramente Dio avrà trovato in noi un popolo rispettoso, un popolo che ha una buona tradizione, un popolo per bene, quindi Dio ci ha scelto per questo. E ripetutamente nell'Antico Testamento il Signore dice, Israele, mio popolo, io non ti ho scelto perché tu sei quello che sei adesso. Io non ti ho scelto perché tu sei migliore, più numeroso, più forte, più intelligente, più potente degli altri popoli. Io ti ho scelto perché ti amo. E io ti amo perché ti amo. Punto. Come cambierebbe la nostra vita se questa potenza della grazia diventasse il segno della nostra esistenza? Quello che tu hai, la tua casa, i tuoi figli, il tuo lavoro, l'aria che respiri, il contesto in cui sei, è un dono di Dio. È grazia, per grazia di Dio che io e te siamo vivi oggi. E questa grazia ci dice che io e te siamo senza diritti. E Paolo dirà, per questo motivo, io mi vanto soltanto della croce di Gesù Cristo. L'unica cosa di cui dobbiamo vantarci è la croce di Gesù Cristo. Il dono. Ora, non è facile. Perché se questo è vero, vuol dire che in noi, nella nostra vita, c'è qualcosa che non va. Perché io e te non possiamo arrampicarci sugli specchi e salvarci da soli? Romani 3, prendetelo con me. E qui entriamo in una delle verità pulsanti della parola di Dio. Romani 3, verso 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. È stata manifestata la giustizia di Dio, la legge e i profeti, della quale hanno testimoniato la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Segnalo. Il peccato è universale. La grazia di Dio è invece speciale. Noi siamo figli di una generazione, di un contesto che è profondamente segnato dalla ribellione. Tutti hanno peccato. Vuol dire che io e te non nasciamo neutri e poi andiamo da una parte piuttosto che dall'altra. Incontriamo il bivio dell'esistenza e poi facciamo una scelta da qualche parte. La Bibbia dice che io e te, già nel nostro DNA, siamo segnati dal peccato e dalla ribellione. E questo è l'unico l'unico peccato generazionale che abbiamo. L'unico. Siamo segnati dal peccato. Ora, questo significa che tu puoi dare del fieno quanto ne vuoi a un leone, ma per il leone il fieno è naturalmente ripugnante e non lo mangerà mai. E così è la grazia di Dio. Fin quanto il leone non viene trasformato, non mangerà il fieno. Lo capiamo? Perché la grazia di Dio? Perché la grazia di Dio ci dà fastidio? Te lo dico io perché. La grazia di Dio dà fastidio anche a molti cristiani. E sai perché? Per due motivi. Per tre. La prima è perché c'è tanta ignoranza in giro e c'è qualcuno che calpesta questa dottrina in modo arrogante e superficiale. Ma escludiamo questa cosa. Il secondo motivo, più serio, perché è troppo semplice. E noi vorremmo cose complicate. Perché Dio è semplice. Perché Dio dice, ti salvo io, non tu. E questo per noi non ci piace. Ma come, non mi merito neanche un bollino? Non c'è qualcosa che io posso fare? È troppo semplice. E la terza cosa per cui non ci piace la dottrina della grazia, sai qual è? Perché apre una finestra su uno dei temi più caldi di tutta la Bibbia. La relazione che c'è tra la sovranità di Dio e la responsabilità dell'uomo. Che nella Bibbia stanno assieme. Noi invece vogliamo contrapporre l'una con l'altra. Voglio parlarti di un uomo, di un ragazzo, che si chiamava Agostino. E lui nasce in Nord Africa, Cartagine, verso Tunisi, quella zona lì. Sua mamma era credente e parla del Vangelo ad Agostino. Come fa ogni mamma che ha dei figli e vogliono che i figli conoscano il Signore. Ma Agostino non ne vuole sapere. Agostino è una delle persone più intelligenti della sua era. Siamo nel IV secolo d.C. È una persona brillante. Ha una mente sveglia. Lui in tutta la sua vita percorre tutto l'inimmaginabile. Sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista intellettuale. Agostino prima è un manicheo, cioè abbraccia un'ideologia che dice bene e male, bianco e nero, no, non tutta apparenza, una grande confusione mentale. Poi diventa un cinico, scettico, è uno di quelli che dice la verità non si può conoscere, quindi ognuno fa quello che vuole. Lui fa di tutto, approfondisce fino in fondo questi settori e anche ha una moralità disastrosa. È lui che scriverà nelle Confessioni a un certo punto che mentre si avvicinava al Signore, a un certo punto della sua vita, lui prega in questo modo, Signore salvami, ma non troppo presto. Scrive nelle sue Confessioni che era immerso nel vizio. E nelle sue Confessioni a un certo punto dice ciò che mi dilettava allora era amare e sentirmi amato. Ma non mi tenevo dei freni nella devozione del mio corpo. E arrivavo fino al confine luminoso dell'amicizia e saltavo invece nella paludosa concupiscenza della carne. Agostino. Immaginate cos'era questa persona. Le ha fatte tutte, di tutti i colori. Un giorno, Agostino era seduto in un parco, in un giardino. E sua mamma aveva dato una porzione della scrittura. E lui apre la scrittura e inizia a leggere l'epistola ai Romani. Era giovane. E legge Romani 13. legge verso la fine di Romani 13, in cui in qualche modo dice: noi dobbiamo appoggiarci a Gesù Cristo. E lui descrive questa lettura. A un certo punto lui dice: è come se le scaglie dei miei occhi fossero cadute. Non c'erano più. Ho incominciato a vedere la verità. E la mia vita in quel momento è cambiata radicalmente. E lui prega, subito dopo, una preghiera che ha sconvolto la storia del cristianesimo. Ora, attenzione, non tutto quello che ha scritto quest'uomo è buono ed è biblico. Non va bene la sua dottrina sui sacramenti, la sua concezione del battesimo per i bambini, ci sono cose, ma sulla grazia lui è biblico al 100%. E lui a un certo punto scrive, prega in questo modo: Signore, Signore, dammi quello che ordini, e ordina quello che vuoi. Dammi quello che comandi, e comandami tutto ciò che vuoi. Capite che era completamente arreso alla grazia di Dio. C'è un altro monaco, però, che sente questa preghiera e si arrabbia moltissimo. Insomma, se questo vive per grazia in questo modo, noi non possiamo sopportare, no, che adesso la grazia sia davvero sufficiente. E c'è un uomo che si chiama Pelagio, che è molto arrabbiato con Agostino. Non sopportava la centralità della grazia nella vita di Agostino. E cosa fa Pelagio? Pelagio ha una dottrina, una visione del mondo che purtroppo si ritrova ancora oggi spesso in alcuni credenti e in alcune chiese. So che di essere un po' didattico, ma queste cose sono importanti. E Pelagio, sapete cos'è che credeva? Credeva queste cose. Credeva che Adamo ed Eva non fossero mortali a conseguenza del peccato, ma che erano stati creati mortali. Prima bugia, la Bibbia è chiara, Romani 6, 23, il salario del peccato è la morte. Ma non solo pensava questo quest'uomo Pelagio, la seconda cosa che lui incominciava a dire, per cui si arrabbiava molto con Agostino, è questa: guardate che tu e Dio non siamo peccatori per nascita, per default, siamo peccatori per imitazione. Cioè significa, lui credeva che ognuno di noi nasceva nella stessa condizione di Adamo ed Eva e quindi era messo davanti a una scelta tra il bene e il male nella sua vita. Come se io e te fossimo in grado, neutri, non segnati dal peccato, dalla ribellione. Capite? Quindi lui diceva, il peccato si trasmette per imitazione, mentre la Bibbia dice per propagazione. Per cui se tu e Dio dobbiamo scegliere continuamente tra il bene e il male, vuol dire che la mia scelta è fondamentale. Ma non solo questo. Lui diceva, la grazia in realtà non è qualcosa di diverso che Dio dona. La grazia si può scoprire nella natura. Se tu ti impegni un po', puoi trovare qualcosa di buono nella natura. Ma questo non è quella che dice la Bibbia. La Bibbia dice che il dono di Dio arriva in modo stravolgente, totalmente diverso. Ma non solo questo. Lui diceva, raggiungere la perfezione nella vita è possibile. Tu devi sforzarti a obbedire alla legge. E tu morirai soltanto quando raggiungi la perfezione nella vita. Invece no, la Bibbia non dice che io e te raggiungeremo la perfezione e poi moriremo, no? Anche se obbedire ai comandamenti è fondamentale, come vedremo. E l'altro errore che Pelagio faceva era quello di confondere, state attenti, io lo so che adesso si rizzeranno le antenne, ma è importante, confondeva la predestinazione con la preconoscenza, che è mortale. Ti spiego. In pratica, cosa pensava Pelagio? Lui pensava che Dio in qualche modo era come se andasse al cinema e vedeva in anticipo il film della nostra vita. Per cui lui, Dio è soltanto il grande spettatore dell'universo che, messo davanti al cinema, vede scorrere, no, le pellicole dell'esistenza umana. E lui non fa altro che prenderne atto. Doveva andare così. Dio è il grande spettatore. Significa per cui vede il film e poi decide perché ha visto il film. La Bibbia invece non dice così. Dio non è il grande spettatore dell'universo. Dio è il grande attore. Lui il film non lo fa. Lui il film non lo vede. Lui il film lo fa. Lui è il regista. Lui ha scelto Esaù. Lui ha scelto Giacobbe piuttosto che Esaù. Lui ha un piano che io e te non conosciamo, ma fa delle scelte chiare e definite. E le ha fatte in tutta la storia. Ma tu pensi che Paolo nella via per Damasco... Ma tu pensi davvero che Paolo nella via per Damasco ha conosciuto il Signore perché Dio in qualche modo ha visto il film della sua vita e ha deciso che un fulmine, che un lampo lo doveva colpire e lo paralizzò? Ma tu pensi davvero? Il pensiero di quest'uomo, che purtroppo si trova in modo superficiale, anche in molte chiese, è stato condannato come eresia nel 451. La grazia di Dio è centrale. Noi siamo fatti così. E se noi non capiamo la grazia di Dio, è anche nell'annuncio del Vangelo. Spesso perché la nostra predicazione è inefficace? Guardate, io non so se tu hai mai conosciuto una persona che soffre di alcolismo o di dipendenze varie. Penso tutti noi, ahimè, ai noi, abbiamo avuto a che fare con questi drammi. Allora se tu vai vicino a una persona che soffre in questo modo, che ha la vita distrutta da una dipendenza, e incominci a dire a questa persona, non devi bere più, il bere ti fa male. Insisti una volta? Tu pensi che sia sufficiente questo? La dipendenza non si risolve in questo modo. La dipendenza ha bisogno di una rottura. E la Bibbia dice che Dio non offre un aggiornamento del nostro cuore. Non è come Windows 8. No? Dio non aggiorna il sistema operativo della nostra vita. No? Dio lo cambia. E ci toglie il sistema che non funziona e ci dà un sistema operativo che ruota, che batte per lui. Ci dà un cuore nuovo. Sapete perché molte volte queste cose non le approfondiamo? Perché abbiamo paura di arrenderci totalmente al Signore. Siamo dipendenti dal peccato. È la nostra dipendenza dal peccato, ed è il peccato che ci porterà alla morte. E la nostra dipendenza dal peccato può essere rotta, frantumata, soltanto dalla croce, dalla potenza del Signore Gesù Cristo. Per questo io e te dobbiamo annunciare il Vangelo. Perché l'unico modo per liberare le persone dalla dipendenza del peccato. Per questo la missione è la cosa più urgente che abbiamo. È lo scopo del perché Dio ci ha eletti. Dio ha un'agenda per i cristiani. Obama non è stato eletto perché lui possa godere delle poltrone della Casa Bianca. Obama è stato eletto perché ha un programma da eseguire. E i cristiani che credono nell'elezione sono allo stesso modo. Devono essere i primi a impegnarsi nel programma, per la realizzazione del programma di Dio. Amici, la predestinazione non è il campanile dalla quale tu guardi in basso e dici questo è buono e questo è cattivo. No? La predestinazione non è il cuscino nella quale io e te ci riposiamo per non fare nulla, tanto sono eletto, posso fare quello che voglio nella vita. No? La predestinazione è una fortezza, è la sicurezza di Dio in tempo di tentazione e di opposizione, è la certezza che Dio sarà vittorioso in ogni circostanza. E lui è sovrano. Pippo, ma queste cose sono, insomma, non sono così facili. Lo so, ma questa è la parola. Sono troppo semplici, può darsi, ma questa è la parola. Siamo salvati per grazia. Siamo salvati per grazia. E capita. Ed è capita allo stesso modo. Quando il Signore ritornerà, ci saranno due persone, ci dice un testo, una sarà presa e l'altra sarà lasciata. Allo stesso modo. Tu predichi il Vangelo, c'hai due persone, una crede e l'altra no. Perché accade questo? Non lo so. Dio sì. Io quando il Signore si è rivelato nella mia vita, no? C'era anche Salvo, abbiamo conosciuto il Signore nel giro di 24 ore, di distanza l'uno dall'altro, ma siamo andati con tanti amici. Alcuni di questi erano anche molto più sensibili delle cose spirituali di noi. Più avanti. Sono diventati credenti, no? Perché? Non lo so. Perché Dio mi ama? Non lo so. Ma Lui lo fa. Essere salvati per grazia ci umilia. Dici, ma non è giusto? Leggiti Romani 9, se pensi che Dio non sia giusto. Chi sei tu per discutere le scelte e la volontà di Dio? Ma davvero ti vuoi mettere nella posizione di Dio? Romani 9, prendilo, prendiamolo assieme. Verso 15. Romani 9, verso 15. Poiché egli dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da chi dipende allora? Dipende da Dio. Dipende da Dio che fa misericordia. La Scrittura infatti dice, appunto, per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai, perché rimprovera egli ancora? Perché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto uomo, chi sei tu che replichi a Dio? Zitto, alla presenza di Dio. Chi dà il merito della tua salvezza? Il dramma di molte testimonianze che si ascoltano, è questo. Io ho fatto, io ero, io ho fatto, io ho creduto, poi ho fatto questo e poi io. È la maledizione dell'io. Allora, amici, tiriamo le fila. Essere salvati per grazia non è un diritto. Non è un compenso, è un privilegio. E se io e te percepiamo la natura di questo privilegio, che Gesù Cristo è morto al posto nostro, perché Dio mi ama al punto tale da mandare il suo figlio per morire per me, che non meritavo nulla, io non ho nessun diritto in tutto questo. Nessuno. La salvezza per grazia non è un merito. La meritocrazia nel Vangelo non funziona. La nostra società paga la mancanza di meritocrazia, ma se tu porti questo principio all'interno della vita cristiana, avrai soltanto maledizione su maledizione. È un privilegio. Però non è soltanto un privilegio. È anche una responsabilità. Perché se capiamo davvero la potenza della salvezza, del dono di Dio, se capiamo davvero la grazia di Dio nella nostra vita, nulla può rimanere così com'è. Niente. Se capiamo davvero quanto grande Dio è, Lo scopo della nostra vita è totalmente diverso. Dobbiamo andare a Dio con timore e con tremore, perché Lui ci ha salvati per uno scopo. E qual è lo scopo? L'avanzamento del suo regno. La proclamazione del Vangelo a tutte le creature. L'annuncio del Vangelo ai quattro angoli della terra. La potenza di Dio annunciata e vissuta su ogni sfera della vita. Questo è lo scopo, questo è il motivo per cui Dio ci ha salvato. Portare il Vangelo ovunque, ad ogni creatura. E tu non puoi farlo se non hai questo forte mandato da Dio. Amici, Paolo aveva questo atteggiamento che io vorrei fosse nostro, in conclusione di questo sermone. Paolo, che sappiamo chi era Paolo, fariseo, grande istruzione, aveva fatto il percorso, doppio percorso nell'Harvard del tempo, top level, conoscenze di primissimo piano. Era inserito nel jet lag internazionale del tempo, vero VIP, conosce il Signore. Sapete cosa fa Paolo quando scopre la grazia e la bellezza di Dio? Non inizia ad aggiornare i suoi bigliettini da visita commettendo sui suoi titoli. Ma sapete cosa dice Paolo? Io sono il primo dei peccatori. Paolo dice, io sono il primo dei peccatori, io sono l'ultimo dei santi. E la vera cifra, il vero frutto della grazia di Dio nella nostra vita, oltre lo scopo, sapete qual è? È l'umiltà. E sai cos'è l'umiltà? Che tu puoi parlare con Luca e Luca può parlare con me? Senza che io faccia sentire o che lui faccia sentire a me il peso di chissà cosa. Significa che se qualcuno ti accusa di qualcosa, tu non ti arrabbi perché il tuo orgoglio è ferito. Tu dici, hai ragione, sono più fetente di quello che tu pensi. Sapeste quanti pensieri passano per la mia testa? Sapeste quante tentazioni io incontro quotidianamente? Immagino come tutti voi. E questo è l'appello alla santificazione, amici. Perché se io e te abbiamo conosciuto la grazia di Dio, lo temo per essere messi da parte per Dio. Essere santificati. Essere nel mondo, ma non del mondo. Vivere nel mondo in modo diverso, segnati dalla grazia di Dio. Essere trasformati dal Vangelo in ogni ambito dell'esistenza. Fare in modo che l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita si trasmetta. Sia il canale per il Vangelo, per estendere la sua influenza. Se amiamo Dio, Egli è il primo della nostra vita e non ammette secondi. Il problema è che questo mondo non conosce Dio e noi spesso, piuttosto che abbracciare e farci trasformare dalla grazia di Dio, seguiamo gli idoli di questo mondo. Tutto cambia. Voglio parlarti e chiudo, della storia di Caterina. Una storia vera. Caterina è manager, giovane manager di una multinazionale finanziaria, appena assunta. Una di quelle realtà per cui tutti i giovani neolaureati con master vari aspirano, perché è il successo, è la stabilità e la prospettiva della sua vita. Ha un contratto a New York temporaneo, come spesso accade lì. E deve fare di tutto per mantenere il posto e per avere la conferma. Lei non è credente, non ha nessun interesse nel Vangelo e in Dio. Dopo qualche mese commette un errore, sbaglia una procedura. E per quella procedura sbagliata la sua ditta, azienda, perde diversi milioni di dollari. Ha una sola prospettiva davanti. Nel mondo contemporaneo, quando tu sbagli, quando tu fallisci, tu paghi. Non hai senza se e senza ma. È convinta che quello sarebbe stato l'ultimo giorno del suo lavoro. E quindi tutti i suoi sogni, tutto l'investimento della sua vita, il suo sforzo nello studio, finito, evanescente, vapore. Le arriva una telefonata. Ed è la telefonata della segretaria del suo capo. Dice, ascolta Caterina, non preoccuparti, tutto a posto. Il capo ha pagato per te. Lei è scioccata. Di solito nel lavoro funziona così, che il capo si prende i meriti, non i fallimenti. Questa volta invece no. Questa volta il capo aveva preso il suo fallimento, non il suo merito. Lei non capisce. L'indomani torna, vuole parlare con questa persona, con il suo capo, vuole capire cosa è successo. Dopo una settimana riesce a parlare con quest'uomo. E quest'uomo, in modo molto semplice, dice, guarda Caterina, io ho fatto quello che Gesù ha fatto con me. Lei dice, io voglio sapere chi è questo Gesù di cui tu parli. Chi è questo Gesù che ha fatto, che ti ha trasformato in modo tale? E lei adesso è una credente, colpita perché il Vangelo l'ha raggiunto in questo modo. Ed è proprio quello che Dio ha fatto con noi. Ha preso su il tuo fallimento e ci ha dato il suo merito. Questo è il Vangelo. Questa è la grazia. Siamo salvati per grazia. E nulla di più serve. Abbassiamo il nostro capo.